Vogliamo continuare con il ciclo di predicazioni con il titolo La concretezza della fede attraverso i salmi. Nelle due ultime predicazioni, cioè del Salmo 31 e 32, abbiamo visto che Davide, il salmista, ha manifestato la completa fiducia nel Signore. Infatti, se vi ricordate, il titolo della predicazione del Salmo 31 è stato Sperimentare la fede di Dio nel mezzo delle prove. Poi il titolo della predicazione del Salmo 32 la settimana scorsa è stato Confessare per gioire del perdono. In questa mattina, come abbiamo visto fin dall'inizio, il salmista ci invita invece a lodare il Signore, perché la lode è il DNA dei redenti, il titolo della predicazione di questa mattina. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie per la lettura Salmo 33. Chiamerei al fratello Carlo che leggerà per noi.
Buongiorno. Allora, esultate o giusti nel Signore, la lode stabilisce agli uomini resti, celebrate il Signore con la cetra, armeggiate a Lui come saltiero a 10 corde. Cantate un cantico nuovo, suonate bene e con gioia, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come un muschio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore. Davanti a Lui abbiamo timore tutti gli abitanti del mondo. Poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Il Signore rende vano il valore della nazione, Egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione in cui Dio è il Signore, beato il popolo che Egli ha scelto per la sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, egli osserva tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua grande forza. Il cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco l'occhio del Signore, e su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel suo santo nome. La tua benevolenza, oh Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te.
Grazie. Allora, nelle mie letture quotidiane, qualche giorno fa leggevo il primo libro delle cronache, e avendo in mente proprio questo titolo della predicazione, La lode si addice ai redenti, ho notato che al capitolo 16, versetto 17 del prima cronaca, Davide diede per la prima volta ad Asaf e ai suoi fratelli l'incarico di cantare le lode al Signore, dandone persino l'organizzazione e i turni di servizio dei musicisti e dei cantori. Pensate che c'erano 4.000 leviti che avevano l'incarico di cantare e suonare giorno e notte, così che la lode davanti al Signore fosse continua. Sembra che ci fosse una vera e propria gerarchia musicale secondo quanto è stabilito da Davide. Questo possiamo leggere nel prima cronaca, capitolo 25. Vi erano quindi 24 turni di servizi al Tempio, formando così un gruppo di 288 musicisti ben addestrati ed esperti al canto. e 288 musicisti degnati, suddivisi in 24 turni con parole, melodie e accompagnamento musicale, incoraggiavano l'intera comunità a partecipare alle celebrazioni e alle lode. Quindi ho cercato un attimo una definizione semplice dell'ode, che potrebbe essere questa: guardare con grande devozione o onorare un essere superiore. Poi una definizione semplice anche del DNA, che potrebbe essere questa: il DNA è una molecola stabile formata da una doppia elica che è in grado di trasferire da una generazione all'altra l'intero patrimonio genetico, cercando di evitare degli errori che sono noti come mutazioni. Quindi possiamo dire che l'intero patrimonio genetico della lode passa di generazione in generazione, perché tutti gli esseri umani sono stati creati dall'essere superiore con lo scopo di adorarlo. Purtroppo però non tutti gli uomini adorano lo stesso Dio, ma tutti adorano qualcosa o qualcuno. Però se non si adora il vero Dio, tutto il resto è idolatria. Parlando dei redenti, cioè di tutti coloro che sono salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, possiamo dire che la lode è parte di loro, è il DNA dei redenti. Per questo il salmista dice: la lode si addice ai uomini retti. Si tratta di un'attitudine che il redento non ha dentro di sé però, ma è stato messo in grado di lodare grazie all'opera redentrice della nuova nascita operata da Dio per mezzo dello Spirito Santo in virtù del sacrificio di Cristo. Quindi la lode è il DNA della nuova nascita. Il titolo della predicazione di questa mattina, come abbiamo detto, è "La lode è il DNA dei redenti". Il Salmo 33 può essere diviso per quanto riguarda i contenuti in tre parti, in cui il salmista in primo luogo invita a lodare il Signore per l'opera della creazione eseguita con la forza onnipotente della parola di Dio. Quindi il primo punto: lodiamo il nostro creatore. In secondo luogo il salmista invita a lodare il Signore per la stabilità del suo piano sovrano nonostante tutto e tutti. Quindi il secondo punto: lodiamo e riconosciamo la sua sovranità. E infine il salmista invita a lodare il Signore per l'amorevole prontezza di Dio per la salvezza dei suoi fedeli. Quindi il terzo punto è: lodiamo e glorifichiamo la benevolenza di Dio verso il suo popolo. Primo punto: lodiamo il nostro creatore, questo dai versetti dall'1 al 9. Come abbiamo visto, il Salmo si apre con un molteplice invito a celebrare il Signore con il canto, accompagnato dal suono festoso degli strumenti musicali. Infatti il salmista dice: esultate, celebrate, cantatevi un cantico nuovo, suonate bene e con gioia. In questi primi tre versetti il salmista invita tutti a lodare il Signore e a dare a Lui il meglio sul piano sonoro e strumentale, con santa devozione, però senza esibizioni. In molti salmi il salmista lo fa da solo, ma questa volta desidera che anche gli altri si dedicano a quest'opera straordinaria. In questo concerto la coralità rende orchestrale e la lode e i celebranti hanno grandi benefici. Infatti la lode è lo strumento di riconoscenza a Dio per la sua bontà, della sua grazia, della sua provvidenza e sovranità. Inoltre la lode ci salvaguarda delle frustrazioni e dello stress. Lodando Dio ci rendiamo conto che Egli è in grado di condurci attraverso le valli oscure della nostra vita con successo. Coloro che lodano Dio imparano inoltre a lamentarsi di meno e a ringraziare sempre di più a Dio per la sua volontà in ogni ambito della vita. Quindi il salmista chiama i giusti a esultare, a celebrare, a cantare. Chi sono i giusti o anche i retti, come dice qua? Allora, i giusti sono coloro che per la grazia di Dio sono giustificati per la fede in Gesù Cristo. I retti sono invece coloro che camminano con rettitudini obbedendo alla parola di Dio, come leggiamo anche in Salmo 1. Quindi possiamo dire che la stessa persona, i giusti e i retti, sono coloro che riconoscono Dio nostrino come il Signore e Creatore di tutte le cose e Salvatore dei peccatori, dei quali loro sono i primi, cioè noi peccatori siamo i primi, come diceva l'Apostolo Paolo. Al versetto 4 possiamo notare l'avverbio poiché, subito dopo l'invito iniziale, introducendo così i motivi della lode. Lui, cioè il salmista che ha sperimentato la fedeltà di Dio nel mezzo delle prove, dichiara senza dubitare, per mezzo dello Spirito Santo, che l'opera è fatta con fedeltà. Possiamo rileggere questi versetti dal 4 al 7 e anche il 9 con l'avverbio poiché, anche se è vero il versetto 4 e il versetto 9 c'è già questo avverbio, però noi possiamo rileggere in questa maniera: lodiamo al Signore poiché la parola del Signore resta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Lodiamo al Signore poiché Egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benevolenza del Signore. Lodiamo il Signore poiché i cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto l'esercito dal soffio della sua bocca. Lodiamo il Signore poiché Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Lodiamo il Signore poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Cari fratelli, sorelle, amici, così come il salmista riconosce l'opera di Dio nella creazione e subito ha trovato i motivi per lodare il Signore, così anche noi possiamo riconoscere e cantare e lodare il Signore, il nostro Creatore, e possiamo trovare anche diversi motivi di gioia e riconoscenza che ci spingano proprio a cantare e lodare il Signore in ogni ambito della nostra vita. Infatti, nelle sue opere, l'Eterno dimostra di essere il Dio di giustizia e di integrità, dice il versetto 5. Egli ama la giustizia e l'equità. Dio non ha mai fatto, né potrebbe far torto a nessuna delle sue creature, ma Dio è pronto a consolare quelli che sono trattati male e lo fa con piacere. E tu, caro amico, cara amica, credi che Dio Netrino sia il creatore di tutte le cose? Credi che Lui è anche l'artefice della grazia salvifica, avendo dato Gesù a morire per i tuoi peccati e per la tua redenzione? Se Dio non è il Dio della tua lode, significa che la tua risposta è semplicemente no. E questa mattina la parola di Dio ti sorta a credere che i cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Infatti Dio creò il mondo in piena progettazione e cooperazione del Figlio e dello Spirito Santo. Possiamo vedere anche il prologo di Giovanni che ci parla molto chiaro su questo. Dio parlò e la cosa fu, e questo fu sufficiente. Infatti in Genesi 1:26 vediamo che Dio dice, Dio parla, Dio pronuncia la parola, dice: facciamo l'uomo a nostra immagine. Poi in Genesi 2:7 vediamo che Dio il Signore formò l'uomo della polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne anima vivente. Quindi Dio parlò e la cosa fu. Non ci fu più bisogno di altro. Così pure della salvezza, cari amici. Dio preordinò e compì il tutto senza alcuna cooperazione umana. Infatti il sacrificio di Cristo e l'opera di convincimento dello Spirito sono sufficienti alla nuova creazione, alla nuova nascita dei peccatori. Quindi possiamo lodare il Signore, lodare il Dio creatore, poiché Egli non solo ha creato tutti noi, ma ci ha fatto rinascere a nuova vita in Cristo. L'invito che rivolge il salmista è a tutti gli uomini: cantategli un cantico nuovo, lodate il Creatore, cantatele con gioia, poiché i canti sono l'espressione adeguata di lode e riconoscenza. Cantiamo e lodiamo tutti il nostro Creatore. Certamente non tutti siamo bravi, come abbiamo visto anche venerdì, non tutti siamo bravi a cantare, però il Signore ci invita a tutti noi, il Signore ci dice a tutti noi di cantare con gioia e cantare a Lui e rendere la gloria a Lui dovuta. Infatti il salmista in un altro salmo dice così: venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Salmo 95,6. Un messaggio anche per voi, cari amici: temete Dio e dategli gloria, dice la parola di Dio in Apocalisse, poiché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra e le fonti dell'acqua. Chiediamoci però: come possiamo adorare Dio un Trino, vista che siamo peccatori e lontani da Dio? Ebrei 13,15 ci dice: per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo di Lui dunque, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Quindi per adorare nel modo che Dio desidera, abbiamo bisogno di sviluppare una relazione con Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. Solo per mezzo di Cristo possiamo lodare Dio Padre. Quindi offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, e non solo la domenica mattina per un'ora, o magari il venerdì o qualche altro della settimana quando siamo insieme, ma facciamolo di continuo, dice il testo. Il frutto di labbra che confessano il nome di Dio include ovviamente canti di lode, ma anche molto di più, cioè confessare coraggiosamente il Vangelo, pronunciare parole di verità e amore agli altri, portando così ogni parola che pronunciamo sotto il dominio di Cristo. Quindi cantiamo e glorifichiamo il nostro Creatore, perché Dio si fa conoscere nella creazione e nella sua parola, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, ci dice Giovanni 1,14. È proprio Lui che ci insegna a lodare Dio Padre. Io ti rendo lode, o Padre Dio del cielo e della terra, dice il Signore Gesù, Matteo 11,25. Perciò esultati, o giusti, nel Signore. Gli uomini retti lodano con magnificenza, perché lo lodano con il cuore pieno di gioia. Cari fratelli, sorelle, amici, offriamo il meglio sia della mente che col cuore. Facciamolo con intelligenza e con parole a Dio gradite, con amore e con cuore caldo. Lodiamo e riconosciamo la sua sovranità. Così vogliamo vedere il secondo punto: lodiamo e riconosciamo la sovranità di Dio, versetti dal 10 al 17. Allora, Dio il Signore non è solo il creatore di tutte le cose, ovviamente anche di noi uomini, ma è sovrano su tutto e su tutti. Infatti al versetto 10 il salmista riconosce che il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. Quindi la sua divina onnipotenza, che ha manifestato fin dalla creazione, è attivo anche nel governo degli uomini, e i cui piani, se sono fuori dal disegno divino, sono destinati a fallire. Al contrario dei piani degli uomini che falliscono e non arrivano a compimento, il piano del Signore sussiste per sempre, ci dice il versetto 11. Dio un Trino è sempre all'opera, e la sua volontà salvifica sussiste per sempre, e i disegni del suo cuore durano d'età in età. Quindi, nonostante le opposizioni umane, la sua volontà non viene mai meno e non fallisce mai. Una particolare affermazione di tale piano salvifico ha avuto luogo, e come tale ne è una dimostrazione, nella scelta di Israele quale sua peculiare eredità. Infatti in Deuteronomio 7, versetto 7 e 8, dice che il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numeroso di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Cari fratelli, sorelle, amici, noi come popolo di Dio lodiamo il Signore e riconosciamo la sua sovranità su tutto e tutti, poiché l'Eterno ha fatto i progetti degli uomini e contrariamente alle loro cattive intenzioni Dio li usa per servire i propri figli. Ricordiamo i fratelli di Giuseppe e le sue cattive azioni. Loro hanno pensato del male contro Giuseppe, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per convertire in vita, per conservare in vita un popolo numeroso, ci dice in Genesi 50:20. Però il senso di questo versetto non è che Dio abbia convertito il male in bene, ma che egli aveva preordinato per Giuseppe quel percorso a fin di bene. Leggiamo allora questi versetti dal libro di Genesi capitolo 45, versetti 4-8. Leggiamo proprio le parole di Giuseppe. Lui dice così: io sono Giuseppe, vostro fratello, che vi vendesti perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avervi venduto perché io fosse portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura, ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra per salvare la vita di molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la casa e governatore di tutto il paese. Quindi riconosciamo e lodiamo il Signore per la sua sovranità, perché Lui ha determinato tutto e ha in controllo tutto. La sua sovranità dovrebbe suscitare in noi tranquillità in ogni momento della nostra vita, nei nostri cuori. Lui il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti i figli degli uomini, dice il versetto 13. Quindi tutti i figli degli uomini sono sotto il suo sguardo e lo sono anche il loro cuore, i loro pensieri, le loro azioni, i loro sentimenti. Tutti i movimenti e le nostre azioni che nessuno conosce tranne Dio, tranne noi, Dio li conosce meglio di noi stessi. Quindi stiamo attenti a quello che facciamo e quello che diciamo e come viviamo. Un giorno sarà aperto tutti i libri della nostra vita e sarà aperto anche questo grande libro virtuale conosciuto da tutto il mondo, che sarebbe Facebook. Questo libro è nel quale molti di noi impieghiamo molto tempo. Questo libro un giorno sarà anche aperto, quindi stiamo attenti a quello che facciamo all'interno di questi siti, stiamo attenti a quello che vediamo anche nei nostri schermi, siano piccoli e grandi, sia la TV, computer, telefonini, tablet, perché Dio il Signore ci chiederà conto di tutto quel tempo che abbiamo sprecato proprio dentro questi strumenti. Quindi, cari fratelli, sorelle, dedichiamo il nostro tempo libero, diciamo, e non solo, a lodare il Signore più di quanto lo dedichiamo ai social, ai nostri hobby, alle nostre passioni, perché la lode, chiediamoci, se è un ossimo per noi o è il DNA della nostra vita? I versetti 16-17 ci portano a riconoscere la sovranità su tutte le creature. Infatti i versetti dicono che, leggo questi due versetti, il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua gran forza, il cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare con il suo grande vigore. Quindi il re non è salvato da un grande esercito. Infatti, per quanto sia grande un esercito, non può mai essere sicuro di vincere una battaglia davanti a un altro esercito. Possiamo dire che senza Dio la forza di un esercito è nulla. Nessun re è salvo in virtù delle proprie qualità reali o per l'autorità di cui è investito. Ricordiamoci che anche Davide, lui che era un re e un guerriero fin dalla giovinezza, e lui, proprio lui, riconobbe che Dio era il suo unico protettore e salvatore. Quindi senza Dio la forza di un re è nulla. Il cavallo è incapace di salvare, dice il salmista. Eppure a quel tempo in guerra i cavalli erano considerati talmente importanti che si faceva così tanto affidamento che Dio vietò al re di Israele di avere gran numero di cavalli, altrimenti si sarebbero stati tentati di confidare in loro e la loro sicurezza si sarebbe sviata da Dio. Questo possiamo leggere in Deuteronomio 17:16. Pensiamo anche se un cavallo viene ucciso durante la battaglia che sta portando qualcuno, al posto di salvare la vita li fa morire prima lui stesso. Quindi tutti i poteri delle creature dipendono da Dio e senza di lui non hanno nessuna importanza né valore. Quello che il salmista vuole dirci è che senza l'intervento di Dio uno e trino noi non possiamo essere salvati. Non possiamo illuderci di salvarci con le nostre forze. Non possiamo salvarci per mezzo delle nostre opere. Nessuno ha la capacità e le forze per liberarsi da solo. Per essere liberi dai nostri peccati c'è soltanto un modo: affidare la propria vita al Signore Gesù. Solo Cristo è il mezzo per il quale possiamo essere salvati. Infatti in 1 Timoteo 2:5-6 dice che c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Cari fratelli, sorelle, amici, riconosciamo di essere deboli, riconosciamo che abbiamo bisogno di Dio un trino, perché soltanto in Lui siamo resi forti, perché Lui lo è. Lui è la nostra forte rocca, dirà qualcuno. Cerchiamo quindi di rafforzarci tutti nell'Eterno, nel nostro Dio. Cerchiamo di procedere e di perseverare nella Sua forza, perché senza Dio le nostre forze sono nulle. Quindi la sovranità di Dio è assoluta. Lodiamo e riconosciamo che Dio è sovrano su tutto l'universo. Riconosciamo soprattutto la sua sovranità nelle nostre vite, sulle nostre vite. Dio il Signore non solo ci conosce, ma ci valuta per ricompensare ognuno di noi secondo le proprie azioni, nel giorno del giudizio e fino all'eternità. Quindi, nonostante i nostri progetti siano apparentemente forti, saldi, e le nostre speranze umane siano molto forti, se Dio dice questo non avrà effetto, non succederà, tutto sarà vano, ci dice Isaia 7:7. Dio plasma il cuore degli uomini come un fiume d'acqua, li volge in ogni direzione che vuole per portare a termine i propri progetti. Quindi lodiamo e riconosciamo la sovranità di Dio, perché è Lui che regna su tutto e su tutti. In maniera speciale, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza. Così vediamo il terzo punto. Lodiamo e riconosciamo la benevolenza di Dio verso il suo popolo. Versetti dal 18 al 22. Quindi abbiamo visto che il salmista esorta ciascuno di noi a lodare il Dio creatore, colui che ha creato tutte le cose con la potenza della sua parola. Inoltre, il salmista riconosce che Dio è sovrano su tutto e tutti, e di conseguenza ci incoraggia anche a noi a lodarlo e glorificarlo. In questi versetti vedremo che Dio Netrino ha uno sguardo speciale sul suo popolo. Infatti l'invito del salmista è rivolto a coloro che temono e sperano nel Signore. Il versetto 18 dice che l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza. Certamente Dio guarda tutti i figli degli uomini con attenzione, cioè la grazia comune. Ma il suo sguardo di favore e di compiacenza si posta su coloro che lo temono, grazia speciale. A loro Dio guarda con compiacimento, come fa un padre con i propri figli, come fa lo sposo con la sua sposa. Rileggiamo anche il versetto 12 del nostro Salmo, che dice così: beata la nazione per cui Dio è il Signore, beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. In questo versetto il salmista definisce benedetti quelli che hanno l'Altissimo, quale loro Dio, il quale governa il mondo e ha i mezzi per aiutarli in ogni momento di bisogno. Per questo il salmista chiama agli eletti, cioè a coloro che per la grazia di Dio fanno parte del suo popolo, a esultare, a celebrare, a cantare. Parlando del canto, possiamo notare che nella intera Sacra Scrittura c'è una sorta di filo musicale che accompagna tutta la storia del popolo di Dio. Pensiamo anche a diversi uomini che cantano all'interno della Bibbia: Mosè, Deborah, Davide, Salomone, anche Maria. Infatti nella Bibbia possiamo trovare una lunga serie di canti di vittoria, canti di gioia, canti di gratitudine e anche canti funebri. Naturalmente anche l'amore genera musica, danza e canto. Se vediamo brevemente, non adesso perché non abbiamo tempo, però se notiamo i titoli proposti ai salmi, possiamo notare anche lì l'evocazione delle melodie su cui intonarli e frequentemente anche la citazione degli strumenti destinati ad accompagnarli. C'è anche un bellissimo libro nella Bibbia intitolato Cantico dei Cantici. Pensiamo anche a tutte quelle poesie che troviamo all'interno della Bibbia, che sono anche canti degli uomini di Dio. Anche nel Nuovo Testamento leggiamo diversi episodi dove c'è l'esortazione a cantare. L'Apostolo Paolo, per esempio, esortava i fratelli della Chiesa di Colosse così: la parola di Cristo dimore tra di voi abbondantemente, ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. Un'esortazione ripetuta anche agli Efesini, che dice così, Efesini 5, versetto 18 e 20: siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando al Signore con tutto il vostro cuore. Quindi, cari fratelli e sorelle, noi che per la grazia di Dio siamo parte del popolo di Dio, possiamo unirci a questo coro celestiale per lodare e glorificare Dio Netrino. Noi tutti siamo chiamati a celebrare il Signore e possiamo farlo in ogni situazione della nostra vita, consapevoli che la Sua presenza è sempre su di noi. Infatti il salmista, al versetto 21, dice che in lui certo si rallegrerà il nostro cuore. Quindi anche nelle difficoltà possiamo cantare con gioia, consapevole che Dio ci assisterà e saremo aiutati a discapito o attraverso gli altri. Perché noi aspettiamo il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo, dice il versetto 20. Nel pericolo, nella prigione, pensiamo a Paolo e Sila, possiamo cantare e lodare il Signore perché Lui ci guiderà e ci libererà di ogni male. Nel libro degli Atti, capitolo 16, 25 e 26, leggiamo che Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, gli carcerati li ascoltavano. Ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta, in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Quindi durante questo terremoto loro escono tranquilli da una prigione. Dio infatti protegge il suo popolo ed è pronto per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame, dice il versetto 19. La liberazione della quale parla il salmista è considerata come salvezza. In primo luogo, sul piano concreto, come scampo della morte, che è il più grande dei mali, possiamo vedere il Salmo 16:10. Così pure la sopravvivenza in tempo di fame, una prova tangibile nella sollecitudine salvifica del Signore per i Suoi fedeli. Quindi il popolo di Dio, sotto la protezione di Dio, è al sicuro, poiché l'Eterno libera le loro anime dalla morte quando ormai sembra essere inevitabile. Anche se Dio non liberasse il corpo della morte fisica, lo libera da quella spirituale ed eterna. Pensiamo alla liberazione della morte spirituale, ma non di quella morte fisica compiuta proprio da Gesù negli ultimi momenti di un criminale. Questo è l'episodio in Luca 23, che l'episodio è quello dei due malfattori, che erano uno a destra e l'altro a sinistra. Uno di loro disse: per noi è giusto che riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questo, cioè Gesù, non ha fatto nulla di male. Ricordiamoci però che Gesù è su quella croce per i nostri peccati. Questo malfattore disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù le disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi Gesù non lo salva della morte fisica, ma gli promette vita eterna. Gesù gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi siamo sicuri che la salvezza per coloro che credono in Gesù è certa. Possiamo dire che in qualsiasi situazione nella quale ci troviamo, in qualsiasi cosa ci accade in questo mondo, noi che siamo parte del popolo di Dio siamo sicuri della protezione di Dio un Eterno. E tu, caro amico, cara amica, se non sei parte del popolo di Dio, Dio un Eterno ti sta chiamando oggi ad unirti al coro di coloro che lodano e glorificano Dio per la sua grande benevolenza. Io ti dico in verità, oggi, se tu credi, sarai con me in paradiso, dice il Signore Gesù. Quelli che non si rallegrano in Dio e non lo lodano, non conoscono gli immensi vantaggi che si trovano facendolo, non trovano vero riposo in Lui. Per questa ragione il Signore Gesù ci chiama a Lui: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Perché in Lui certo si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel suo santo nome, dice il salmista al versetto 21. Per avviarmi alla conclusione, vediamo che per concederci ciò che Dio ha promesso, Lui vuole essere cercato, perciò il salmista conclude con una breve ma fervente preghiera. Al versetto 22 dice: la tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. Cari fratelli, sorelle, amici, chiediamo anche noi in preghiera al Signore di concederci sempre il suo conforto, certamente non in base a ciò che meritiamo, perché meritiamo solo condanna, ma in base al fatto che abbiamo sperato in Lui, secondo la promessa che nella Sua parola ha fatto mediante il Suo Spirito. In conclusione possiamo dire che l'esortazione del salmista a lodare il Signore è rivolta a tutte le creature, perché Dio è Signore, il Creatore. Soltanto Lui è degno della nostra lode, adorazione. Egli è Dio, il nostro Creatore, e noi siamo esortati ad adorare Lui soltanto. Quindi lodiamo e riconosciamo la Sua sovranità, lodiamo e glorifichiamo la benevolenza di Dio, e che il DNA della lode sia costante nelle nostre vite, ora e in eterno. Amen.
Amen.